Francesca, tu hai mai partecipato a un programma trash?
Non me l'avevi già fatta una volta questa domanda? Comunque no, tu?
Io non ho partecipato, ma purtroppo almeno in un caso, forse qualcuno in più, ne sono stata autrice.
Allora fai immediatamente mea culpa e poi iniziamo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera. Io sono Roberta Lippi, come sempre accanto a me c'è Francesca Scherini.
Ciao.
Anche oggi vi proponiamo un documentario da commentare insieme, ma lo diciamo subito, questa volta non si tratta di catastrofi naturali, imprenditori truffatori o true crime, o forse sì, o forse tutte le cose insieme, chi lo sa. Lo vedremo nell'arco di questa mezz'ora che trascorreremo parlando proprio di storie vere. Oggi vi raccontiamo un fenomeno televisivo americano che ha segnato la cultura pop e acceso molte polemiche, ma soprattutto che forse è anche la causa di tutto quello che stiamo vivendo adesso sui nostri mass media.
Il documentario in questione si intitola Jerry Springer Fights Camera Action ed è uscito su Netflix nel 2025. È una miniserie in due episodi che ripercorre la storia del Jerry Springer Show, che è andato in onda dal 1991 al 2018. La regia è di Luke Sewell, la durata degli episodi è di circa 48 minuti ciascuno. All'inizio lo show era un talk quasi politico. Poi con l'arrivo del produttore Richard Dominick negli anni 90 circa si trasforma in uno spettacolo fatto di risse, tradimenti, confessioni clamorose davanti a un pubblico entusiasta e urlante, peggio che insomma un'arena di gladiatori.
Prima di diventare famoso con il suo talk show, Jerry Springer era un politico e un giornalista. Negli anni 70 fu eletto consigliere comunale a Cincinnati, successivamente diventò sindaco per un breve periodo e poi nel 1974 venne costretto a dimettersi per uno scandalo legato alla prostituzione. Studiò legge, lavorò come avvocato, poi decise di intraprendere insomma questa carriera televisiva e da lì ha condotto programmi di approfondimento politico, virando infine verso questo celebre format sensazionalistico. Un mix fra il comico e il grottesco, ma la docuserie mostra come la costruzione di questi momenti fosse anche molto ben pianificata, quindi casting mirati, coaching degli ospiti e momenti studiati per ottenere il massimo effetto sul pubblico. E così lo show diventa un fenomeno pop e un caso di studio proprio della trash TV americana.
Il Jerry Springer Show raggiunge punte di ascolto di circa 8-10 milioni di spettatori giornalieri nei suoi anni di massimo successo, soprattutto negli anni 90, ed ebbe successo perché offriva contenuti sensazionalistici, no? Risse, tradimenti, drammi familiari che catturavano immediatamente l'attenzione. Coinvolgeva il pubblico con cori, reazioni, insomma, belle vivaci, e seguiva una formula prevedibile ma irresistibile di conflitti costruiti anche con scenari estremi. Per esempio c'era la puntata in cui veniva portato in studio un uomo che aveva sposato la sua cavalla, o un fratello che dichiarava senza problemi di avere una relazione incestuosa appunto con la sorella. Il coro Jerry, Jerry e le reazioni degli spettatori creavano un'atmosfera che insomma intercettava perfettamente il trend della trash TV e dei reality show che negli anni 90 stavano per conquistare il pubblico televisivo.
In pratica il documentario racconta due mondi. La prima parte esplora la nascita dello show e la sua trasformazione sensazionalistica di cui abbiamo parlato. La seconda analizza un po' le conseguenze per chi vi partecipava, no? Tra notorietà, polemiche, anche molte sofferenze e altrettante umiliazioni. È un quadro completo di come un talk show sia diventato un simbolo culturale pur avendo bisogno di bodyguard per contenere i pestaggi. Le scelte produttive per mantenere alta l'audience sono a dir poco discutibili. Intanto in studio la gente soffriva veramente e se le dava pure di santa ragione. Peccato che oltre al trash c'erano gli esseri umani, e se già questo non rappresentasse un dramma di per sé, ecco arrivare gli esiti di queste scelte scellerate e disumane.
Il caso specifico a cui fa riferimento il documentario riguarda un ospite che partecipò ad una puntata del Jerry Springer Show alla fine degli anni 90. Durante la registrazione la donna venne coinvolta in una discussione con l'ex marito e la nuova compagna di lui. Peccato che alla donna fosse stato proprio teso un tranello, cioè lei credeva di partecipare in quanto donna scelta, tra virgolette, mentre viene poi messa alla berlina dall'amante dell'ex. A quel punto la donna lascerà lo studio rifiutando ogni pressione da parte degli autori che arrivarono addirittura a minacciarla. La puntata fu trasmessa con grande clamore, come potete immaginare, e l'attenzione mediatica sulla vita della povera malcapitata, mi viene da dire, aumentò notevolmente nei giorni successivi. E purtroppo, poco tempo dopo la registrazione, la donna fu trovata morta in circostanze che portarono i media e il pubblico a interrogarsi sul possibile impatto psicologico e sociale della partecipazione a programmi televisivi così estremi.
Facciamo una pausa.
Questa era Arianna con Disturbia e devo dire che insomma ci sembrava un brano perfetto per calarci ancora di più nel surreale mondo del Jerry Springer Show. Siamo sempre ad hoc tratti da una storia vera con Francesca Scherini e Roberta Lippi e oggi vi stiamo raccontando la vicenda tra scandali e risse dello show più famoso d'America e del documentario insomma che ne ha ricostruito la storia. Un lavoro che ci permette anche di riflettere su un tema, cioè quali conseguenze hanno avuto sulla società questo tipo di programmi trash. E voi avete mai partecipato ad un programma trash? Siete dei telespettatori che amano questo tipo di televisione anche se non avete il coraggio di ammetterlo? Oppure siete tra coloro che si battono per la loro eliminazione? Scriveteci tutto come sempre ad hoc@radiopopolare.it.
Il documentario pone proprio l'accento su come un programma che inizialmente aveva degli ascolti diciamo così normali viva poi proprio grazie alla fortuita prima rissa un picco di ascolti e in questo senso si arriva a seguire un circolo vizioso e terribile per cui la violenza stessa e la ridicolizzazione dei testimoni diventa la cifra di questo show, quindi la gente lo guarda per questo motivo, gli autori fanno le casting appositi e briefano i concorrenti proprio per portarli alle situazioni di crisi, ma la situazione di crisi la creano loro stessi, quindi in qualche modo trascinano in un tranello i propri ospiti che vogliono andare al programma perché vogliono magari fare un'esperienza televisiva o perché pensano di risolvere davvero andandoci un problema, una crisi familiare o altro.
Ancora una volta dunque sentiamo il bisogno di approfondire anche a livello sociale una storia che sembra più o meno piccola, nel senso lontana da noi e che riguarda l'America, ma che come sappiamo ha fatto da apripista, perché l'Italia certamente ha guardato oltre il confine per copiare gli show di successo e questo sicuramente aveva successo e quindi oggi abbiamo il piacere di invitare a riflettere con noi sulla tematica Lorenzo Campagnari, autore TV che insomma ha seguito per dire, solo per citarne alcuni, programmi del calibro del Grande Fratello, Italian's Got Talent, L'Isola dei Famosi, X Factor e mi fermo. Benvenuto Lorenzo. Grazie per essere qui con noi.
Ciao, grazie mille dell'invito.
Allora, nella tua esperienza sicuramente insomma ne hai viste di tutti i colori. Secondo te, perché a un certo punto lo spettatore ha iniziato a preferire la rissa al racconto? Cosa c'è di così magnetico nella violenza in TV?
Allora, io credo di poter rispondere a questa domanda con un concetto che spesso e volentieri usiamo, diciamo, tra addetti ai lavori, che è un concetto che esprime molto banalmente questo tipo di gusto, che è il gatto schiacciato in tangenziale. Questa metafora, questo concetto riprende un po', diciamo, dall'immagine che abbiamo più o meno tutti avuto modo di vivere, cioè quella di qualcosa di orrendo che succede nell'altra carreggiata e quindi rallenti, ti fermi perché è inevitabile per te provare a guardarlo. Io credo che questo sia un po' la questione su cui tutto un gusto dello spettatore si è arroccato, e di conseguenza la costruzione dei programmi televisivi si è assolutamente abbeverata, no? Cioè tutto quello che alza in qualche modo l'asticella, che ti sembra incredibile, che ti sembra impossibile da vedere in un contesto del genere, ha ovviamente un allure, oltre magari il fatto che siano cose che non hai mai visto prima, ha un allure che è inevitabile, no? Penso anche ai vari programmi che ci sono stati qui, che sono stati rivoluzionari all'inizio, vedi Grande Fratello, vedi quella dinamica lì, era un po' quell'obiettivo lì, no? Spiare, guardare, cosa che non avresti mai potuto fare prima o pensare prima. Quindi c'è questo voyeurismo, se vuoi, c'è questo riferirsi a un istinto un po' basso, basico, dello spiare, del vedere quello che raramente riusciresti a vedere in quel contesto. Questo secondo me è un po' la chiave su cui anche quello show, Jerry Springer, insomma, ha costruito tutta la sua fortuna.
Lorenzo, se dovessi segnare una data simbolica, quando pensi che la televisione italiana abbia smesso di essere il regno del varietà che tanto ami e abbia cominciato a vivere di conflitti?
E non è una data precisa, nel senso che è la nascita della TV commerciale, e quindi siamo nei primi anni 80, ma con una ragione molto semplice, cioè a quel punto la TV deve vendere, e più vende ovviamente più resta in piedi, quindi vende 24 ore su 24, a quel punto la televisione diventa una successione infinita di programmi H24, e questo cosa comporta? Comporta che banalmente non puoi pensare di scrivere tutto H24, non puoi pensare di produrre tutto con una qualità, no? Un tempo si diceva che i varietà avevano bisogno di settimane per fare la sigla, no? Per dirti, certo. Oggi la sigla neanche si fa più praticamente. Quindi tutta questa industrializzazione del prodotto culturale, quindi se vuoi questo poi è una specie di dicotomia, però la televisione è un prodotto culturale che però a un certo punto diventa industrializzato, rende tutto fruibile in una maniera diversa, oltre al fatto che professionisti, star e momenti di costruzione narrativa, di racconto, non hai più il bacino a cui attingere, perché sei in onda H24 su sei reti contemporaneamente, gli ospiti non ci sono, i personaggi famosi, gli attori, gli scrittori non ci sono, e quindi si fa si va ad attingere dalla gente, si arriva al pubblico, alla gente normale che fino ad allora non aveva avuto accesso alla televisione.
Certo, e senti, ma dal punto di vista sociologico, la lite televisiva è uno specchio fedele della società o è un po' una caricatura che noi stessi ci siamo costruiti? Cioè, praticamente chiediamo a te, che sei stato dietro le quinte, è tutta finzione o ci dobbiamo preoccupare un po'?
No, purtroppo mi spiace dirlo, e qui ritorno a quello che vi ho appena detto. Non c'è per esempio su tutti una serie di programmi tipo C'è posta per te piuttosto che altri, no? Che spesso mi si chiede, ma come fa ad essere tutto vero, no? Come fa? Non ci sarebbe mai il tempo per scrivere tutte quelle storie, per imbeccare tutti quei personaggi a recitare così bene, per costruire tutto quel prodotto così come lo vediamo noi, no?
Attori fantastici, peraltro.
Saremmo un paese di attori fantastici. Poi, ma le storie non ci sono. Ma no, le storie ci sono, e come? Se tu vai chiedi al vicino di sopra, sicuramente a un parente con il quale non si parla da 10 anni. Quindi è molto meno, pensata e architettata. Ovviamente poi c'è un lavoro dietro di costruzione di una materia e di una situazione, anche nei reality, spesso quelli che ho fatto, quello che succede supera ampiamente quello che noi avevamo previsto che potesse succedere, o magari molto meno, cioè ci sono state edizioni di reality a cui ho partecipato in cui c'è stata una noia mortale, no? E tu non puoi imbeccare un concorrente e dirgli guarda che adesso devi litigare, perché quello il minuto dopo fa una conferenza stampa o scrive sui social, guardate che mi hanno detto di litigare. Quindi è molto più vero di quello che si crede, oltre al fatto che non ci sarebbe il tempo per scrivere, per imbeccare, per provare. Certo. Quello però secondo me è la motivazione che più spiazza gli increduli.
Ecco, le citati, e quindi proprio quello che ti volevamo chiedere, cioè cosa è cambiato oggi nel lavoro dell'autore televisivo dopo l'avvento dei social, ma non solo, anche delle piattaforme digitali che hanno proprio cambiato anche il modo in cui consumiamo i contenuti.
Allora, nel mio lavoro si fa molta più attenzione ovviamente a quello che è il parere dei social, anche se perlomeno in Italia diciamo che i due pubblici non si sono ancora perfettamente allineati, no? C'è un inseguimento da parte della TV di quello che succede sui social, ma in realtà quello che per esempio è successo sui social, è successo nel senso di consenso sui social, una volta trasportato in TV è rarissimo che abbia lo stesso consenso, così come la conversione, no? Si parla spesso di conversione, di numeri, faccio un esempio: in un'edizione di X Factor avevamo riavuto Fedez insieme alla moglie di allora, insomma, e quindi con un potenziale social immenso, la conversione in pubblico televisivo era stata minima. Quindi diciamo che in qualche modo lo si insegue per avere un po' il polso della situazione, per avere un ingaggio di un certo tipo di pubblico, anche se poi è molto problematica la questione, perché per esempio un programma che sto facendo adesso, che è X Factor, i giovani fanno molto più facilmente riferimento a una visione fatta dal telefonino, sugli highlights, sulla pagina, sulle varie piattaforme, YouTube piuttosto che non la visione del programma. E però per noi che facciamo televisione rimane fondamentale la visione del programma, perché chiaramente è lì che Sky dice: ok, vi hanno visto in tanti, continuiamo a farlo, no? In questo momento, anche se diventa un bacino per raccimolare sicuramente pubblicità o quant'altro, rimane ancora la televisione centrale per la produzione, no, di un contenuto come questo. Anche se poi hai tutta una serie di mondi paralleli ai quali fai riferimento, però appunto se un video su YouTube di una performance fa 2 milioni, benissimo, ma se poi il programma televisivo viene visto da 200.000 persone anziché 800, anziché 900.000 come al solito, abbiamo un problema.
Eh sì. le fantastiche pillole che si possono vedere dal telefonino e tutto, ho già visto, già fatto, finito.
Esatto, infatti quasi tutti i giovani, soprattutto, e questo insomma è molto indicativo, che ho mai visto X Factor l'anno scorso, anche dei concorrenti che arrivano ti dicono: sì, l'ho visto su YouTube.
Certo, eh sì. Senti, e su cosa stai lavorando adesso? Abbiamo citato, va bene, X Factor, ma magari ci puoi anticipare qualcosa, anche che magari possa andare oltre la televisione,
Sì, guarda, ho appena registrato un altro programma molto particolare che abbiamo girato per Netflix quest'estate, che si chiama Physical, è stato annunciato, che è una specie, un incrocio tra oddio, come si chiama quello coreano dove ammazzano tutte?
Squid Game.
E i giochi senza frontiere, quindi un mix. Bellissimo. Assurdo. Sì, è una cosa abbastanza inusuale per la TV italiana, è un format coreano. E poi adesso invece fra poco cominciamo con X Factor, che comunque è una bella, è una casa felice che frequento, sì, da anni, che mi dà anche sempre, diciamo, una percezione molto positiva dei giovani, della loro voglia di impegnarsi, di avere un sogno e di lavorarci su, contrariamente a quello che spesso si dice, si crede, è appunto della generazione.
È vero, dà sempre una bella immagine di almeno, sì, una fetta, diciamo così,
sì, esatto,
di quella popolazione. Grazie davvero per essere stato con noi, il tempo è sempre pochissimo e troppo poco per approfondire questi argomenti, però insomma grazie a Lorenzo Campagnari per essere stato con noi oggi. Ciao.
Grazie, ciao. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do it in your room. Using my hands, and I will run. eccoci qui. Dopo Toxic di Britney Spears, siamo sempre Roberta Lippi e Francesca Scherini. Stiamo parlando di Jerry Springer Fights Camera Action, documentario Netflix che ricostruisce la storia e le controversie dello show più famoso d'America. È una docuserie, ci ha portato a riflettere su dinamiche televisive, cultura pop e responsabilità mediatica. Potete mandarci anche le vostre osservazioni, naturalmente, anche esperienze, curiosità, a doc@radiopopolare.it. Leggiamo tutto con attenzione, rispondiamo sempre, magari non velocissimamente, ma sempre, vero Francesca?
Sì, infatti volevamo anche scusarci con tutte le persone che ci hanno scritto e che non hanno ancora ricevuto una risposta, ma promettiamo che lo faremo. Tra l'altro vogliamo anche ricordarvi che potete trovare tutte le nostre puntate sul sito di Radio Popolare, che anticipiamo gli argomenti sui social, dove ci trovate come doc, trattino, tratti da una storia vera, e che se vi siete persi qualche puntata e siete abituati a usare le app di ascolto, potete riascoltarci anche su Spotify.
Lo show di cui abbiamo parlato mostra chiaramente come dietro lo spettacolo ci fosse una macchina produttiva studiata per suscitare emozioni forti, manipolare le situazioni e costruire questi drammi a fini televisivi. Abbiamo capito come funziona anche grazie al nostro ospite Lorenzo Campagnari, e questo ci deve far riflettere su una dimensione che spesso è ignorata dal pubblico, ovvero che la televisione non è mai neutra. Le dinamiche di potere e responsabilità dei produttori possono hanno sempre effetti reali sulla vita degli ospiti. Quindi il Jerry Springer Show ha aperto la strada alla TV trash, ai reality show, ha normalizzato conflitti e scandali come intrattenimento di massa, insomma ha trasformato l'esperienza privata delle persone in uno spettacolo pubblico, creando anche un precedente per la cultura della viralità e della mediatizzazione estrema delle nostre vite personali.
Dall'altro lato ha generato dibattiti importanti. Fino a che punto lo spettacolo può spingersi senza danneggiare chi vi partecipa? Il caso dell'ospite morta, riportato nel documentario, è un che rende evidente come l'intrattenimento possa avere conseguenze reali. In sintesi, dobbiamo sempre riflettere sul nostro ruolo come spettatori e sul prezzo umano che può nascondersi dietro al divertimento senza filtri, chiamiamolo così. In fondo questa docuserie ci lascia con una domanda: cosa siamo disposti a tollerare per il nostro divertimento e quanto ci soffermiamo a guardare dietro la superficie colorata della televisione o, venendo oggi, alla superficie colorata dei social?
E qui Francesca, diciamo che apriamo un altro importante capitolo, ma soprattutto tiriamo anche un po' le somme, no? Perché presentare conflitti, drammi come intrattenimento è stata poi una tendenza che è stata chiaramente amplificata dai social media, dove il contenuto virale spesso si basa proprio su questo, no? Sulle emozioni forti, sui conflitti, sulle situazioni anche estreme. E quindi la ricerca di attenzione e visibilità ha portato molti a emulare il formato, diciamo, alla Jerry Springer Show, anche magari senza sapere neppure che esistesse. Ecco, questo fenomeno ha portato alla diffusione di una cultura del conflitto, della spettacolarizzazione del dolore che siamo abituati ormai a conoscere, a frequentare. Questo ha contribuito anche alla diffusione di contenuti che, pur di attirare l'attenzione, non si fermano davanti a nulla, quindi non si fermano magari neanche di fronte alla privacy e alla dignità degli individui. Insomma, soprattutto sui social dobbiamo ricordarci che la mancanza di regolamentazione e la ricerca di visibilità immediata hanno alimentato proprio una cultura mediatica che spesso mette in secondo piano, anzi troppo spesso mette in secondo piano, sia l'etica che la responsabilità di ognuno di noi.
E per chiudere questa puntata abbiamo scelto un brano che ci sembra quasi perfetto, Eminem, che critica la cultura dei media e l'ossessione per il sensazionalismo. The Real Slim Shady di Eminem. Ciao!
You never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love him and them. Chicka, 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 Slim Shady. I'm sick of him. Look at him walking around grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I want to get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips. My bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what in the course is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up.
cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears. You shit, Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I should download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off a Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up, and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, louder.